Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore.
Il tema della parola di Dio oggi è molto significativo, ve lo dicevo già all'inizio della messa. Dio, che è papà, che è padre, che ci vuol bene, Dio si fa vicino a ciascuno di noi. Vi ricordate anche due domeniche fa, quando Gesù diceva: andate, cosa dovete dire alla gente? Che Dio è qui in mezzo a voi. Oggi aggiunge qualcosa ancora di più, ci dice addirittura che è nel nostro cuore, Cristo in noi. Paolo l'ha proclamato con forza, come dire, non è semplicemente una visita così occasionale, una volta tanto, no, Dio si è fatto vicino a ciascuno di noi e abita nei nostri cuori. Questo è il grande messaggio delle letture di oggi. Adesso vediamo di scoprirlo scorrendo però le letture. La prima lettura, episodio molto bello, Abramo ormai vecchio e Sara, sua moglie, altrettanto vecchia, ha superato quell'età in cui normalmente una donna partorisce un bambino. E Abramo è terribilmente triste non aver avuto un figlio, quindi una continuità storica. Pensate, penso che tutti noi genitori capite benissimo queste cose, la bellezza di veder crescere questi bellissimi bambini e sono il nostro futuro, no? Abramo non ha questa gioia e siede abbastanza triste nell'ora più calda del giorno sotto una bella pianta come qui in questa bellissima pineta e pensa, medita, quando all'improvviso si presentano tre personaggi e questo numero tre per noi che abbiamo avuto la rivelazione di Gesù è un numero estremamente significativo, no? Vi pare? Perché tre? Penso che lo sapete anche voi bambini, se noi crediamo in questo Dio tanto grande, tanto buono, tanto ricco da essere una famiglia dove c'è un papà che ama un figlio, il figlio ama il papà e questo amore è così intenso e forte che è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Allora questi tre personaggi si presentano ad Abramo. E che cosa fa Abramo? Ecco, cosa faremmo noi con tre immigrati che arrivassero alla porta di casa nostra? Beh, quando c'è stato un episodio qui vicino di una nave che si è rovesciata su un'isola, vi ricordate? Cosa hanno fatto gli abitanti di quell'isola? Hanno aperto le loro porte e hanno accolto tutti questi poveri profughi che stavano per annegare in quell'incidente. Che bello. Ma non sempre, in certe città chiudiamo la porta con doppia mandata, mettiamo anche il cancello e non vogliamo saperne di vedere altre persone. Abramo accoglie questi tre personaggi e li accoglie in una maniera splendida. Va a prendere un vitello, lo uccide, lo fa cuocere, porta dello yogurt, no? Il latte che delle sue pecore, lo offre a questi ospiti e non sa chi sono. Che bello, un gesto splendido di ospitalità gratuita. Già questo è un messaggio, non vi pare? E conoscendo il resto della storia di Abramo, questo è solo l'inizio, perché Dio si farà presente in maniera costante nella sua vita. Alla fine del brano c'è l'episodio importante, quando quei tre domandano: dov'è tua moglie? E come si usa in tutte le buone famiglie orientali, soprattutto a quell'epoca, le donne riservatamente nella tenda. E allora i tre gli dicono: tua moglie fra un anno avrà in braccio il suo bambino. E la storia continua di Abramo, oggi si è fermata qui, e ci racconta che Isacco, questo bambino, cresce, diventa bello. A un certo punto Dio chiederà addirittura: ma tu ti fidi davvero di me? Io che ti ho dato un figlio, ti fidi di me? Allora, se ti fidi, prendi tuo figlio e immolalo per me. Pensate che cosa tragica, eh? Dover prendere il proprio bambino e immolarlo, come purtroppo facevano tante popolazioni di allora. E Abramo accetta di fidarsi del Signore, e al suo bambino che lo accompagna e gli domanda: ma dove andiamo? E lui risponde: non preoccuparti, Dio provvederà. E difatti, quando sta per immolarlo, per obbedire a Dio, la mano di Dio lo ferma e sostituisce al bambino un ariete da sacrificare e gli restituisce Isacco, che diventerà proprio la sua progenie. Ma poi il gesto ancora più bello, quando chiederà ad Abramo: ti fidi di me? Allora lascia la tua terra e parti e vai in una terra che ancora non conosci, dove però io ti assicuro che troverai pienezza di vita. Allora vedete, un Dio che vuole la vita, un Dio che ci ama, che si fa ospite a casa nostra per portare la vita. E con Abramo siamo ancora noi pellegrini. Che bello, Abramo è partito con tutta la sua gente e noi partiamo ancora oggi il pellegrinaggio della nostra vita, e ci fidiamo di Dio. Dove ci conduce Dio? Ci conduce chiaramente alla pienezza della vita. San Paolo, nella seconda lettura, dice proprio così, che il grande segreto che Dio aveva e che ha rivelato per mezzo di Gesù, il grande segreto è questo, che Dio vuole la pienezza della nostra vita. Il termine usato nella seconda lettura lo potete rintracciare, è proprio questo, arrivare alla perfezione, cioè non vuole che la nostra vita sia così un po' di anni, così crescere, fare delle cose materiali, no, vuole una pienezza di amore e di comunione che deve durare per tutta l'eternità. Guardate che dire tutta l'eternità vuol dire che questo pellegrinaggio comincia qui, ma non termina fin quando noi non saremo nell'amore pieno dell'abbraccio con Lui. Allora arriva il Vangelo a dare una nota molto bella, molto umana. Vi dicevo, Dio si fa vicino all'uomo, e dov'è il segno più grande del Dio che si fa vicino? È l'incarnazione di Cristo. Quando il Verbo Eterno decide di prendere un corpo umano come il nostro, di nascere nel grembo di Maria, che bello, io penso proprio alla dolcezza della maternità di Maria, che accoglie nel dono dello Spirito Santo la capacità di regalare al Verbo Eterno, niente meno che a Dio, lei creatura umana, prescelta con amore, gli regala un corpo, una possibilità di essere uomo come noi e di esprimersi come ci esprimiamo noi, ma in una perfezione d'amore che solo Gesù ha raggiunto. Allora, che Dio si faccia vicino a noi è proprio, direi, visibile, concretamente, tangibile nella persona di Gesù. Una presenza da parte di Gesù che si fa carico di tutte le vicende umane fino a portarle sulla croce, donando la propria vita per amore. La morte di Gesù in croce è il gesto d'amore più grande che sia mai stato fatto, donare tutto se stesso, lui che avrebbe potuto evitarlo assolutamente, ma per amore nostro dona tutto se stesso, perché vuole che la sua vita d'amore penetri profondamente in ciascuno di noi e ci renda capaci, ecco quello che vi dicevo anche prima presentando le letture, ci renda capaci di essere una cellula viva del suo corpo. Gesù non vuole semplicemente che noi gli vogliamo bene ma rimaniamo nella nostra situazione umana povera. Gesù vuole che noi siamo parte viva di Lui, Lui che è il figlio di Dio, lui che vive in eterno, lui che è risorto, vuole che ciascuno di noi, proprio direi inserito in lui, diventando una cosa sola con lui, anche noi possiamo vivere in eterno come vive lui. Allora, tutto questo lo esprime in un gesto semplicissimo. Bussa a una porta dove abitano due donne. E guardate che non è a caso che nel Vangelo si dica che lì in casa in quel momento ci sono due donne. Perché, contrariamente a tutte le abitudini che avevano gli ebrei di allora, dove la donna non contava niente socialmente, poi non doveva neanche, dicevano addirittura i rabbini, che era meglio bruciare la Bibbia che darla da leggere a una donna, era scritta questa frase. Allora, è chiaro che attorno a Gesù non ci sono, attorno ai maestri ebrei non c'erano donne, e Gesù invece ha voluto attorno a sé anche le donne, e le ha volute con dignità. Quando nel Vangelo stamattina si dice che Maria è seduta, accovacciata ai piedi di Gesù, voi dovete vedere come immagine il grande maestro e i suoi discepoli. Mettersi seduto ai piedi di un maestro era aver deciso di essere discepolo di quel maestro. E quindi Gesù ci sta dicendo che non c'è più né maschio né femmina, né la razza diversa, nell'essere di una lingua o di un'altra, essere ebrei o essere pagani, per lui tutte le creature sono chiamate a essere discepoli. E Maria è l'esemplare più bello, questa volta non è Maria la mamma di Gesù, ma è Maria la sorella di Marta, che si mette ad ascoltare. La preghiera con cui abbiamo aperto l'Eucaristia proprio ci diceva: Signore, rendici capaci di ascoltare la tua parola, rendici capaci di sederci ai tuoi piedi e di essere discepoli, cioè di vedere in te l'esemplare, il maestro da imitare, da seguire, per essere davvero capaci di vivere una vita come tu ce la proponi. Ma in casa c'è anche Marta, per fortuna, io dico, per fortuna, che si mette ad accendere il fornello e a preparare da mangiare, no? E chiaramente tutti lo sappiamo, anche noi maschietti, che quando c'è da preparare un buon pranzetto c'è da lavorare attorno ai fornelli. E allora Marta giustamente diceva: Maria, dammi bene una mano, maestro, va bene che Maria ascolta la tua parola, ma dille di venire ad aiutarmi. E qui c'è la bellissima risposta di Gesù, che dice: vedi, nella vita ci sono due cose importanti, Marta che lavora, guai se non ci fosse questo aspetto fondamentale, e Maria che ascolta, bisogna metterli insieme. Vedi Marta, tu ti affanni, notate il verbo, perché un conto è preparare con gioia, un conto è essere affannati, non riuscire più neanche a guardare l'ospite, sono così preso dai fornelli che l'ospite lo abbandono là. E no, e Gesù non vuole servi, vuole amici. Pensate che bello, anche noi stamattina non vuole che noi siamo dei servi, vuole degli amici. Non interessa che diciamo tante preghiere o che facciamo tanti canti, vuole che il nostro cuore lo ascolti. Se in questo momento noi ci comportassimo come Marta, facendo tanti riti, tante cose strane, in onore suo, ma il nostro cuore in questo momento pensa tutt'altro, non ci importa niente di Gesù, ma no, Gesù non vuole né schiavi né servi, vuole amici, l'ha detto lui stesso, vi ho chiamati amici. Allora vedete che bello questo quadretto, le due sorelle sono in fondo, e direi simbolicamente, i due componenti fondamentali del nostro vivere: ascoltare la parola per essere capaci, senza affanno, senza distrarci, anche di fare le cose materiali così importanti per vivere. Ecco, allora tiriamo una conclusione da queste tre letture. Dio si è fatto vicino ad Abramo e gli ha portato la vita, un figlio. Dio si è fatto vicino a Marta e a Maria e ha portato loro la gioia della famiglia, della casa, dell'accoglienza, del vivere insieme, del dare senso alla propria vita. Ecco, e tra queste due letture questo gioiello che Paolo ha scritto dicendo: ricordati, Dio non è lontano da te, è nel tuo cuore, Dio è in te, proprio concretamente. Noi andiamo certe volte a cercare Gesù nel tabernacolo e facciamo bene, perché lì conserviamo il pane consacrato dell'Eucaristia. ma Gesù è vivo nei nostri cuori. Io non ho bisogno di andare in una chiesa per parlare con Dio. Vedete che bello anche il Vangelo di stamattina. La casa è il luogo sacro per eccellenza. È in casa nostra che noi viviamo i gesti religiosi. Se in casa mia mi comporto male con i componenti della famiglia, odio le persone, faccio dispetti, sono egoista, voglio tutto per me, è inutile andare a messa la domenica, non serve proprio niente, perché Gesù non vuole dei riti strani, vuole dei cuori innamorati, vuole delle persone che prendono sul serio la loro vita quotidiana nel volersi bene. Ecco, allora accogliamo questo messaggio, Dio che è vicino, che ci dà la vita e ci rende capaci di vivere nell'amore la vita quotidiana, ma anche andare al mare, anche divertirci, perché quando la gioia è umana, capite la parola, cioè crea rapporto, amicizia, solidarietà, serenità, perdono, ecco, tutto questo è un gesto religioso fondamentale, allora lo possiamo portare adesso all'altare, lo possiamo portare proprio qui, quando il sacerdote prepara pane e vino e dice quelle parole che sono frutto del lavoro dell'uomo, ma questo è il lavoro della vita quotidiana. Ecco, vi ringrazio della vostra attenzione, adesso vi chiedo un favore, perché dovendo consacrare il pane e le ostie per fare la comunione, non voglio restare senza, non voglio consacrarne troppe. Allora chiedo di fare un cenno con la mano chi fa la comunione, però al gruppo nostro non alzate la mano, perché di voi so già i numeri, non ho bisogno. Quindi dalle altre persone, se gentilmente alzate la mano, i diaconi, per piacere, mi contate le mani alzate, così consacriamo il pane in proporzione.